del momento del nostro dossier. Oggi arriviamo alla quinta e ultima puntata del nostro appuntamento quotidiano con Samuel Beckett, il cuore di Tenebra, che è la sua opera. Samuel Beckett, non solo autore di teatro, ma anche di romanzi, poesie, pièce originali per la radio e la televisione. Siamo partiti lunedì con Gabriele Frasca dal Meridiano Mondadori, da lui curato e tradotto. Ieri con Lucia Esposito abbiamo parlato di Beckett alla BBC e delle sue pièce radiofoniche e la presenza della tecnologia nella sua opera. Oggi con noi invece c'è Luca Scarlini, che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 2 conoscono bene, che saluto, ben ritrovato.
Buongiorno.
Lei è drammaturgo, scrittore, saggista, insegna alla scuola Holden, ha collaborato con numerosi festival e teatri in Italia, si è occupato in particolare della fortuna italiana di Beckett e delle sue opere per la televisione e per il cinema, in particolare in un libro del 2001 intitolato Lo sguardo selvaggio. Ha curato, tra l'altro, proprio l'anno scorso, la versione dei quaderni di regia di Aspettando Godot, Finale di partita, L'ultimo nastro di Krapp, tre volumi usciti per Q Press. Gabriele Frasca, traduttore e curatore del Meridiano Mondadori, che è stato nostro ospite lunedì, sostiene che Beckett è un autore che sfonda poco a poco tutte le pareti, da un genere all'altro, quasi per spostarsi al di fuori della letteratura. Che cosa ne pensa Scarlini di questa tesi di un Beckett transmediale?
Beh, senz'altro è uno degli autori che hanno più attraversato determinati ambiti, però ricordo che viene da una tradizione anche questo suo stimolo e slancio. Bene o male il suo maestro James Joyce aveva pensato con il musicista George Antheil un'opera completamente automatica, tratta dall'episodio di Ulisse con Penelope, nell'Ulisse joyciano, che avrebbe dovuto essere realizzata soltanto da pianiforti automatici, così Antheil l'aveva pensata. E peraltro Ezra Pound, che è un altro punto di riferimento importante, compose negli anni 30 delle opere per la radio, opere liriche, tra cui la magnifica Cavalcanti, che in Italia è stata fatta una volta soltanto. Per cui, senz'altro, ha dei meriti straordinari nell'aver compreso come determinati oggetti di comunicazione quotidiana potessero diventare forma d'arte. Ma dall'altra parte c'era tutto un mondo del modernismo che aveva sempre assolutamente avuto a che vedere con la rappresentazione della tecnologia in modo molto forte degli anni 20 ormai.
Pensiamo anche alla fotografia, per dire, no? E al rapporto con i surrealisti, anche se qui si tratta di un tema diverso, ma abbiamo parlato ieri dei 100 anni dal manifesto surrealista di Breton. Uno dei momenti topici dell'incontro di Beckett con le arti filmiche e televisive è certamente il cortometraggio intitolato semplicemente Film, e interpretato da una star allora dimenticata del cinema muto, cioè il grande Buster Keaton. Ci vuole raccontare, Luca Scarlini, l'avventura piuttosto interessante e straordinaria di questo film?
La questione è legata alla frase del vescovo Berkeley, filosofo settecentesco particolarmente caro a Beckett, che è posta come epigrafe al film, che è esse est percipi, essere è essere percepito. E naturalmente l'occhio belva, che è la metafora di Joyce, perché è la metafora di Beckett per la televisione, la telecamera che ti scruta fino quasi alla crudeltà, è la stessa che viene messa in gioco con la cinepresa in film. Il film deriva da una collaborazione che avrebbe dovuto vedere vari scrittori che presentavano opere filmiche, tra cui Jean Genet, che ha realizzato in realtà un unico lavoro negli anni 50, Un Chant d'Amour, a Parigi, ma l'unico progetto che andò in porto fu quello di Beckett, che prendendo Buster Keaton sul Viale del Tramonto, cito letteralmente, avendo lui fatto un cameo straziante anche nel film, naturalmente, di Billy Wilder, a tutti gli effetti rendeva omaggio a una sua ispirazione principale. In quegli anni, poco dopo, Buster Keaton faceva l'avanspettacolo in Italia, anche interpretato un film di Giorgio Simonelli con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, intitolato Due Marines e un generale. Perciò quello che accade in questa New York fatiscente, periferica, dalle parti del Queens, con molte fabbriche abbandonate, palazzi in malarnese e quant'altro, è che una persona, Keaton, viene inseguita da un occhio che ossessivamente lo pressa da vicino, il tutto anche lavorando su qualche ispirazione dell'artista israeliano, se legato a Beckett, Avigdor Aricca, che anche egli lavorava su un'idea di ritratto in cui lo sguardo dell'artista quasi corrodesse il modello, il soggetto che veniva dipinto. È un'opera, per quanto breve, che ha avuto una circolazione enorme e che è stata anche ripresa da svariati video artisti negli anni, sempre per raccontare quest'ansia, questo disagio metropolitano che nella figura senza nome, che è osservata fino alla morte, come pensava il vescovo Berkeley, trova l'unica percezione possibile, che è quella di se stesso nell'orrore, perché finisce con la bocca spalancata di Buster Keaton, che sembra quasi una specie di allusione a un ritratto di Francis Bacon.
Ma e come si approccia Beckett, che è un autore teatrale, di romanzi, eccetera, all'utilizzo, del medium vero e proprio, dell'immagine? Ieri abbiamo parlato della radio, di come lui riesca in qualche modo a cambiare, no? Anche il suo modo di scrivere, approcciandosi a un altro medium. Per quanto riguarda invece, l'immagine e la televisione in questo caso?
Beh, tra cinema e televisione senz'altro fa riferimento a professionisti importantissimi, che sono nel cinema Boris Kaufman, che è di fatto fratello di Giga Vertov, quindi viene dall'aristocrazia dell'avanguardia russa ed è figura eccezionale, direttore della fotografia che ha lavorato con Jean Vigo, ha attraversato tutto il cinema d'artista tra l'Europa e gli Stati Uniti. E per quanto riguarda la Germania e la televisione, che soprattutto ha produzioni in Germania, ancor più che in Inghilterra con la BBC, c'è una figura di co-regista che è Walter Asmus, che gli dà, come dire, un know-how delle possibilità televisive. Se si pensa al risultato straordinario, estremo, di Quad, che è un'opera che di fatto è coreografica, in cui Beckett annulla le parole, trasforma tutto in azione danzata, Asmus senz'altro ha fornito a Beckett le coordinate per stare all'interno di una possibilità creativa, ma questo accade sempre che ci sia un tecnico a fianco di un artista, tutte le volte che qualcuno che viene da altre discipline approccia l'immagine in movimento. Negli anni in cui Beckett faceva le sue realizzazioni, soprattutto quelle tedesche, avanguardisticissime, il cinema e la televisione europea erano attraversate da esperimenti di ogni tipo. È un'epoca completamente tramontata, oggi tutta la narrazione dal punto di vista formale è molto convenzionale,
Certo.
molto canonica. In quell'epoca invece valeva proprio ciò che era anticonvenzionale, sperimentale, fortemente creativo da tutti i punti di vista.
E questo è vero anche per la radio, effettivamente, come ci raccontava ieri la nostra ospite. Luca Scarlini, lo abbiamo detto, lei ha curato e co-tradotto anche tre importanti volumi che riproducono, proprio per la prima volta in italiano, i quaderni di regia di Samuel Beckett, che fu dunque anche regista, oltre che per la televisione, del suo stesso teatro. Quale ritratto di Beckett regista esce da questi quaderni di regia? Noi abbiamo sentito nel corso della settimana Marion D'Amburgo dirci che lui era molto molto preciso, no? Nelle sue indicazioni, per esempio, agli attori e alle attrici. Ma che regista era Beckett?
Beh, più che preciso, ossessivo-maniaco, una
Maniaco.
persona che opprimeva gli attori. Ci sono carteggi con attori registi della sua prima fase del lavoro che lo detestano. Ad esempio, Auguste Blanc, che era un grandissimo, che in Francia è stato determinante per la formazione di Beckett, ha litigato con lui fino alla morte per un pezzo scenografico, per un gesto di un attore. Però è anche vero che da ogni punto di vista, tutte le volte che Beckett mette in scena un'opera, a partire dalla fine degli anni 60, deve anche cambiare tutta la sua ossessione maniaca in un'attività pratica, per cui alla fin fine ha degli attori davanti che hanno talento, ma che possono fare alcune cose e non possono farne altre. E questo naturalmente fa sì anche che egli scelga degli attori a cui torna altrettanto ossessivamente. Io ho conosciuto bene Billy Whitelaw, che era in Inghilterra la sua attrice principale, per cui ha scritto quel testo straordinario che è Non Io, che è una specie di macchina di tortura per un'attrice, e che naturalmente proprio raccontava come alla fin fine Beckett, che prima l'aveva oppressa con mille richieste, avesse ceduto al modo che lei aveva trovato improvvisamente una sera, elaborando delle sue memorie da vita popolare in periferia in Inghilterra, linguisticamente non concepite da Beckett mentre aveva scritto il testo. Quindi l'attore viene visto come determinante possibilità di una reinvenzione dell'opera sostanzialmente. E questo vale anche per altre figure importanti come David Warrilow, ad esempio, che è un attore newyorkese importante della compagnia Mabumind, che lavorava con Phil Glass facendo spettacoli ossessivamente legati da una struttura musicale. E anche Warrilow, ad esempio, nella rappresentazione dello Spopolatore, che fu uno spettacolo celebre, ha dato una serie di contributi veramente determinanti a dare un senso diverso all'opera becchettiana. Altrettanto importante è un'attrice grandissima anche di cinema come Delphine Seyrig. Insomma, diciamo che Beckett nasce come controllore del tutto, assai poco disponibile, assai poco flessibile, ma alla fine la realtà del teatro prove che sono assai complicate e lunghe, lo portano a dover cambiare e rendere più flessibile la sua visione del teatro stesso.
Dunque, attori e attrici che sono un po', diciamo così, messaggeri del caos all'interno di una partitura molto precisa, quasi ossessiva di Beckett, ma che poi è un caos che si può trasformare in qualcosa di molto importante anche proprio per il suo teatro, come ci sta raccontando Luca Scarlini. Io concluderei questa nostra settimana con Beckett, che tra l'altro proseguirà domani mattina con il Moby Dick curato da Emanuela Borgazzoli, ritornando un po' all'Italia. Possiamo dire qualcosa sul rapporto del teatro italiano con Beckett? È ancora un autore molto presente o è un po' il grande classico che torna con molta difficoltà perché è forse troppo ostico sulle scene?
Beh, non torna molto spesso, ma ci sono anche dei problemi notori di diritti d'autore. Gli eredi Beckett non danno spesso i diritti, quindi una compagnia giovane in Inghilterra è impossibile che metta in scena un'opera beckettiana. E
Come mai c'è
questo
questo
determina anche
problema?
perché Beckett ha lasciato tutte queste note, per cui i suoi eredi hanno deciso di effettuare un controllo di tipo burocratico, per cui ci sono state anche in Italia delle produzioni chiuse dalla polizia perché non rispettavano le didascalie.
Mamma mia.
Molto spesso, capito? Cioè, sono cose di polizia, gli eredi hanno un potere enorme sulle opere dei loro cari, che a mio parere è completamente folle e che produce nella storia dell'arte soltanto disgrazie.
E quindi il loro intervento in qualche modo riprende soltanto la parte paranoica e di
Sì,
controllo di
esatto.
Beckett e non lascia invece fluire.
La libertà creativa, ad
Certo.
esempio nel fatto italiano è stato fondamentale il lavoro di una duo di avanguardia romano, Raimondi e Caporossi, negli anni 70 fecero una versione che era meravigliosa, sono rimaste le fotografie di Giorni Felici, che non venne permessa perché l'interprete Claudio Raimondi era interpretante Winnie in travestì. Ma non era affatto una cosa ambigua né altro, era un lavoro sullo spazio fatto in una situazione non teatrale a Roma ed è un caso famoso, insomma, al Teatro di Pontedera mandarono la polizia per interrompere, non aspettando Godot, una ventina d'anni fa, perché le interpreti, senza anche lì nessun amico di nessun genere, erano due donne in abiti maschili un po' vestite da Charlot.
Sì, beh.
Quindi è difficile anche capire quale logica possa esistere per
Certo.
questo tipo di atti, però se in Italia è accaduta un'avanguardia che si è ispirata a Beckett, che ne so, ai magazzini criminali, negli anni 80 aveva fatto una versione molto importante di come è, in Inghilterra è impensabile. In Inghilterra Beckett risulta estremamente canonico e noioso e spesso lo fanno i grandi attori, ma i regia senza fantasia.
Eh sì, questo ci dice anche quanto a volte i diritti possano bloccare lo sviluppo dell'arte e anche la conoscenza di un autore così importante, anche l'evoluzione, no, di quello che lui ha fatto in
Beh,
vita.
certo, diciamo, c'è il famoso concetto dei più realisti del re, no? Che i
Esattamente.
custodi sono molto meno interessanti dell'oggetto che dovrebbero custodire. E lì, peraltro, segnalo che sempre da Q Press uscirà, oltre ai tre volumi citati, anche il volume grande degli short plays, dei pezzi brevi per il teatro e anche per la televisione, quelli di cui ha lasciato un quaderno di regia.
E quindi un'altra occasione per tuffarci o rituffarci nell'opera di Beckett. Noi concludiamo questa settimana di dossier dedicato a lui. Domani il Moby Dick, che sarà ancora dedicato alla sua opera. Concludiamo questo dossier con questa nota un po' dolente, diciamo così, che fa sì che il suo teatro non possa essere facilmente visto in Italia, in questo caso, ma chi lo sa, forse qualcuno ci riuscirà, sicuramente ci è riuscito e in futuro ci riuscirà ancora.
Ma qualche produzione c'è che corre, quest'anno gira molto Aspettando Godot di Terzopoulos. Ecco. Ma in ogni caso anche Terzopoulos è un regista che va per l'ottantina, di fama mondiale, sarebbe anche divertente vederlo fatto da qualche regista giovanissimo.
Certo, vedere una nuova interpretazione di questa grandissima pièce. Luca Scarlini, io non posso che ringraziarla per questa chiacchierata di oggi. A presto!
Arrivederci, una buona giornata.